Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Oggi, celebrando la vittoria di Cristo sulla morte e sul peccato, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. C'è un dettaglio di questa pagina che mi colpisce molto. E non è quello che salta immediatamente all'occhio, cioè il fatto che Gesù è in riva al mare, è circondato da una folla talmente numerosa che è costretto a trovare rifugio su una barca per poter insegnare. È il gesto ripetuto e ritmico del seminatore. Cammina e getta a braccia larghe la semente ovunque. La getta sulla strada, tra i sassi, in mezzo ai rovi e infine anche nella terra buona. Noi potremmo pensare che questo seminatore non sa fare bene il proprio lavoro, perché chi è un agricoltore sa molto bene che la semente possibilmente va gettata laddove ha una qualche ragionevole speranza di portare frutto. Questo seminatore invece spreca tantissima semente, perché non ci dice che ne butta di più sul terreno buono e meno sugli altri terreni, la getta semplicemente, un po' va qua, un po' va là. Ed è un'ottica, quella del Signore, che è esattamente in controtendenza al mondo di oggi come al mondo di allora. Noi viviamo in un tempo che i sociologi definiscono della profilazione, nel senso che tutto ci porta a dei bisogni che qualcun altro intercetta e crea per noi. Non so se ci fate caso, cercate su un motore di ricerca un paio di scarpe perché avete una mezza intenzione di comprarle, guarda caso 35 secondi dopo andate su un altro sito internet, nella pubblicità vi vengono fuori quelle scarpe con gli sconti e anche altri modelli di ah guarda questo, no, non ci avevo pensato. Noi siamo in un tempo in cui non esiste forse neanche più la privacy, la riservatezza, nonostante il garante e nonostante tanti provvedimenti europei, perché siamo profilati, cioè ci sono dei profili che gli algoritmi elaborano per capire le nostre esigenze, la nostra età, le nostre abitudini, i nostri spostamenti, eccetera, eccetera. Tutto è basato sul calcolo economico, produrre, vendere, consumare. E mi viene da dire, finché si tratta di economia, tutto sommato poco male. Credo che nessuno investa i propri soldi se non ha almeno una ragionevole speranza di avere un ritorno. Qual è il problema? Che noi molto spesso usiamo questa ottica anche con le persone, anche nelle relazioni. Per cui io sono amico di chi mi è amico. Sono una persona gentile con chi mi conviene, perché magari mi può portare qualcosa, do fiducia a chi già mi ha dimostrato di meritarsela. Per fortuna questa non è l'ottica di Dio. È interessante perché la buona notizia di questa pagina di Vangelo ci dice che Dio non aspetta di trovare il terreno che sia solamente buono. Dio non aspetta cristiani pronti, puliti, perfetti, senza peccato per offrirci la sua parola. E meno male, perché senza essere blasfemo mi verrebbe da dire che se la venuta del Figlio di Dio è stata ed è l'atto più grande di amore del Padre, se avesse aspettato che noi fossimo pronti per ricevere questa venuta, oggi saremmo ancora in attesa del Signore Gesù Cristo. Gesù Cristo non si sarebbe donato in croce per l'umanità. Se avesse guardato i risultati preventivi, Dio si sarebbe fermato subito. Forse si sarebbe anche pentito di aver dato vita all'umanità, perché la caduta c'è stata subito. Pensiamo alla pagina mitologica della Genesi, Adamo ed Eva. Lui sparge il seme anche sapendo che gran parte di quel seme non porterà frutto, andrà perduto. Potremmo chiederci perché lo fa. La risposta è molto semplice, sulla carta in teoria, ma è molto difficile da vivere, perché l'amore è gratuito per natura. Se io inizio a fare calcoli, non sto amando davvero, forse ho un surrogato dell'amore, ma non sto amando davvero. Se Gesù avesse fatto dei calcoli, lì sopra non ci sarebbe andato, perché tutti l'hanno abbandonato, anche quelli più stretti. L'amore vero non è un investimento finanziario, ma è un dono totale. E mi viene da dire, guardiamo di più ai genitori. Un genitore non dà alla vita, si spera, un figlio perché questo raggiunga certi traguardi, certi successi e forse vada a compensare le lacune o i progetti mancati del genitore. Lo fa per atto d'amore, perché desidera donargli vita e non lo riconosce come sua proprietà. Potremmo dire che Dio accetta il fallimento piuttosto che negare a qualcuno la salvezza, che negare a qualcuno il suo amore. Agli occhi di Dio non ci sono peccatori di serie A e di serie B. Anche il peccatore più incallito, quello che continua magari a ricadere negli stessi peccati, magari anche gravi, grandi, non più riparabili, rimane un figlio amato di Dio. Per Dio nessuno è una causa persa, nessuno è un investimento che non vale la pena di essere fatto. Questa speranza, che è la tipica speranza cristiana, la troviamo già nell'Antico Testamento. Noi l'abbiamo cantato all'ingresso, l'abbiamo letto nella prima lettura, è la profezia di Isaia, che usa due immagini molto belle, la pioggia e la neve. La pioggia, quando scende, dà un risultato che è immediatamente visibile, bagna il terreno. La neve, invece, richiede più tempo perché scende silenziosa, va a depositarsi come un manto e sembra che blocchi tutto ciò che sta al di sotto, invece preserva dai geli più duri e pian piano, col tempo, sciogliendosi, raggiunge quelle profondità che la pioggia estiva non è in grado di raggiungere. Così agisce la parola di Dio nella nostra vita. Ci sono dei momenti in cui è come la pioggia. Ascoltiamo una parola, capiamo subito che quella parola è per noi e che ci invita a una cosa precisa. Magari usciamo da una messa che abbiamo vissuto in un modo particolare e siamo pieni di entusiasmo, ferventi. E poi ci sono periodi della vita, e mi viene da dire sono quelli forse più ricorrenti e anche più lunghi, in cui la parola è come la neve. Scende, silenziosa. Sembra che non produca nulla, sembra che custodisca il gelo. Invece la promessa di Dio, l'abbiamo ascoltata, è che questa non ritornerà a Dio senza produrre effetto. Questa è la profezia di Isaia, questa è la promessa di Dio. Quel seme lavora sempre sotto la superficie. Attenzione che noi non siamo un terreno piuttosto che l'altro. Noi siamo la coesistenza di questi terreni che ci ha descritto l'Evangelista. Siamo la strada quando siamo superficiali, cioè rimaniamo in superficie, e ci facciamo prendere dalla fretta, quando corriamo sempre. E mi viene da dire che in un tempo che ci bombarda in continuazione di informazioni di ogni genere, di notifiche sul cellulare, di notifiche di posta elettronica, eccetera, eccetera, il terreno è quel terreno continuamente calpestato che finisce per indurirsi. È un po' come il nostro cortile lì alla fine del Grest. Era bello verde, è diventato erba dura, giusto? I bambini che c'erano lo sanno, erba dura, gialla, totalmente secca, perché ci abbiamo camminato su tanto anche correndo. Allora la parola di oggi si dice: custodisci il cuore. Non permettere che nella tua mente e nel tuo cuore entri chiunque e qualunque cosa. Bisogna mettere un po' un controllo degli accessi, un checkpoint, per prima di far entrare qualcosa nella mente e nel cuore. Siamo il terreno sassoso quando ci lasciamo prendere dall'emozione del momento. Quante volte noi viviamo la nostra fede così? Prego se me la sento. Prego ancora di più se la preghiera mi porta quello che ho chiesto. Se la preghiera non mi porta quello che ho chiesto, o semplicemente oggi non me la sento, beh, pregherò domani. Se vado a una celebrazione bella e mi emoziono, allora Dio esiste. Se invece il giorno dopo incontro una difficoltà, ma forse Dio si è dimenticato di me, forse Dio ha qualcosa di più importante, mancano le radici profonde. Quando le radici si interrano, quando accettiamo la prova di rimanere fedeli, un po' per volta. E poi ci sono i rovi. I rovi sono quelli che soffocano la parola. Attenzione, i rovi non sono i peccati, perché se fossero i peccati, da cui nessuno di noi è esente, nessuno sarebbe in grado di accogliere la parola di Dio. Che cosa sono i rovi? Direi così, sono un po' l'ansia da prestazione, le preoccupazioni del mondo, dice, e l'inganno della ricchezza. È pensare che la nostra vita valga soltanto nella misura in cui è efficiente, siamo in salute, siamo più bravi di altri, produciamo, guadagniamo, eccetera, eccetera. Questa ansia cronica toglie ossigeno all'anima. Perché? Perché in un mondo che corre sempre più veloce di noi, se noi abbiamo l'ansia da prestazione saremo sempre inadeguati, sempre. La parola ci dice: stabilisci delle priorità. Non tutto ha lo stesso valore, non tutto ha lo stesso peso. E poi c'è la terra buona. Anche qua, attenzione a come intendiamo la terra buona. La terra buona non è quella che non ha gli elementi di quella precedente, non è la terra senza sassi, non è la terra senza rovi, è la terra che comunque composta accetta di essere lavorata. È la vita di chi si rivolge al Signore e dice: Signore, nonostante il mio peccato, magari tantissimi, forse anche sempre gli stessi, forse anche molto gravi, nonostante le mie fragilità, le mie mancanze, la mia infedeltà, ogni giorno ti dico: Signore, eccomi, lavorami tu, fammi tu. L'agricoltore sa che per avere una buona terra serve fatica. Bisogna spaccare le zolle, lavorarla in continuazione. Accettare che la parola metta in discussione le mie sicurezze è doloroso, perché ognuno di noi vorrebbe potersi aggrappare a qualcosa che si costruisce, ma è l'unico modo per portare frutto. E chiudo, l'aspetto bello è che il seminatore non pretende da tutti lo stesso raccolto. C'è chi darà il 100, chi il 60, chi il 30. Ma non dice che chi dà il 100 è più bello, bravo, buono di chi ha dato il 30. Sono tre raccolti. Il Signore non mette in competizione, non fa confronti. A Lui non interessa la quantità del raccolto, ma la qualità. Il seminatore è uscito anche oggi, sta uscendo in mezzo a noi e getta la sua semente, la sua parola a ciascuno di noi, nella situazione in cui si trova. Non so se in mezzo a noi ci sono dei cristiani perfetti, forse no, io non lo sono, però il Signore sta gettando il suo seme per ciascuno di noi, anche nel fallimento. Chiediamo allora, nel silenzio di questa settimana che inizia, forse proviamo ad abbassare un po' le suonerie, le notifiche, le distrazioni, proviamo a fare spazio nel nostro cuore, chiediamo questa grazia al Signore. Signore, fai spazio nel nostro cuore. Perché chiederglielo? Perché c'è una promessa che la parola che Lui riversa nei nostri cuori prima o poi porta frutto, non ritornerà a Dio senza effetto, mai, mai. Dio viene per salvare, per offrire la sua salvezza a chiunque. Cerchiamo, ecco, di fargli un pochettino di spazio, basta pochissimo, perché la parola entri come un seme e dia un frutto enorme.